Andiamo prima il book trailer, il video, così entriamo un po' nell'ambiente.
La prima rapina serve per mangiare, la seconda, la terza e la quarta per fare la rivoluzione.
Altri contributi che casomai vediamo dopo.
E ben ritrovati.
Benvenuti. Vediamo ancora da te.
No, vai.
Lui è Claudio Bolognini, è autore di questo libro, Ragazzi della Barriera. Io quasi darei subito la parola a lui, chiedendole perché ha scritto un libro dedicato a questa vicenda degli anni 60.
Perché mi aveva sempre colpito e poi per vari motivi mi ritornava sempre fuori. Avevo visto il film da ragazzo, Banditi a Milano, che aveva colpito dal punto di vista spettacolare, ero un ragazzino che mi chiamava Volonté, che recitava in francese durante la rapina, mi aveva molto colpito. Poi qualche anno dopo, già da più grandicello, lessi il libro di Santo Antonio Torra, Invasione Impossibile, che uscì nel 72, qualche anno dopo il suo arresto, che raccontava in gran parte le vicende legate al periodo carcerario, però in poche pagine descriveva un po', proprio un capitoletto, lo intitolava La Banda, da cui dicendo da cui poi dopo sono stati accompagnati. E anche lì narra in maniera molto superficiale le sue vicende dalle origini della banda. E infatti poi mi sono imbattuto scrivendo un libro precedente, andando a ricercare le bande italiane del dopoguerra, spuntava sempre da tutte le parti la banda Cavaliero, sempre parlando in maniera molto superficiale, quasi un eufemismo, nel senso anche in maniera denigratoria, senza considerare le ragioni da cui erano partiti per poi fare queste rapine. E allora poi sono capitato a Torino casualmente per altri libri, insomma, la faccio breve, e ho sentito che dovevo scrivere qualcosa su questa vicenda. Mi sono letto vari libri, mi sono documentato, sono andato nel quartiere di Torino da cui sono partiti, perché tra l'altro c'è anche una vicenda che viene fuori, sembra quasi un destino. Il quartiere da cui sono partiti è il quartiere di Torino che si chiama la Barriera di Milano, perché è un quartiere d'estrema periferia. Erano le vecchie porte del Dazio che davano verso Milano. Quindi la Barriera di Milano è un quartiere di Torino perché è la porta del Dazio guarda verso Milano, quindi dovevano fermare le merci in uscita per far pagare il dazio. In questo quartiere c'erano delle costruzioni popolari, perché costavano meno, perché erano a ridosso della periferia, e poi hanno costruito le grandi industrie, le grandi motori, la Fiat, ed è nata un po', è stata un po' la culla del movimento operaio, quindi all'inizio del secolo scorso, in cui c'era questa sedimentazione proletaria, e da lì Piero Cavallero, dopo la Resistenza, è un militante del Partito Comunista, della Fisici prima, e Santo Notar Nicola, emigrato dalla Puglia a 14 anni, capita in questo quartiere da emigrato, insieme a tantissimi altri, e da lì prendono le vicende. Ecco, io nel libro l'abbiamo intitolato I ragazzi della barriera, col sottotitolo La storia della banda Cavallero, perché ci premeva raccontare questo, quello che non racconta il film di Lizzani, e raccontiamo proprio le vicende dai primi anni 50, quando da ragazzi iniziano a frequentare le case del popolo, a distribuire le unità la domenica mattina da ragazzini. Mi interessava far rivivere questo aspetto, perché pensavo che è una cosa che riguarda forse tanti di noi, in cui ci si può ritrovare. Insomma, non volevo fare la classica biografia romanzata in cui c'è il bandito in prima persona che va e racconta, quindi l'eroe o il criminale secondo i punti di vista, perché secondo me, facendo queste operazioni, qualcuno si sentiva escluso. In questo modo spero di coinvolgere persone, infatti persone che hanno partecipato ai movimenti allora, o comunque si sono trovate in situazioni di socializzazione adolescenziale, i primi amori, i primi baci, ho cercato di calare in questa atmosfera. E mi sono inventato una figura narrativa, un espediente narrativo, che è una figura di un io narrante che racconta in prima persona queste vicende, perché è uno della banda che però all'ultimo momento non partecipa alle rapine, quindi si prende fuori. Quindi è il classico, come ci hanno trovato forse tanti di noi in certe situazioni, in cui amici si decide di fare delle cose, delle attività anche politiche, poi a un certo punto, quando si tratta semmai di fare certe scelte un po' più radicali, per vari motivi qualcuno non partecipa. E quindi questa figura mi serviva per avere sia una figura amichevole da un certo punto di vista, ma anche critica. Volevo, in poche parole, non criminalizzare una vicenda che è stata già anche molto criminalizzata dai film, dalle vicende, ma neanche creare degli eroi, non era questo il mio compito, non volevo dare dei giudizi, e questo mi sembrava un punto di equilibrio giusto per raccontarla.
Sì, no, poi anche quando io in agenzia X abbiamo letto il libro, ci è piaciuto proprio tanto questo invenzione dell'io narrante. E direi che tutto il libro mantiene una certa appassione al lettore, proprio questo scamotage, anche perché il Lio Narrante è molto travagliato, perché nella sua decisione di andarsene quando è giovane, però è sempre molto attaccato alla notizia, a tutto quello che succede nel frattempo. Lui lo narra con quasi come se partecipasse, allo stesso tempo è anche attratto e respinto dalla vicenda. Anche a me perché indubbiamente la questione delle rapine che fanno quelli della banda Cavallero sono state buttate sui giornali come se fosse una cosa come criminalità normale, come tante altre. Invece il romanzo di Claudio ci fa capire anche le motivazioni, quali sono le origini da cui parte questa banda. Un'altra cosa che volevo chiedere a lui, tanto per iniziare a parlare, dopo tra l'altro avremo tenteremo di fare un contatto telefonico costante che tu hai conosciuto. Racconta come hai conosciuto Santi.
Lì lo racconto nelle ultime pagine del libro, perché io l'ho scritto documentandomi, andando sui luoghi, leggendo vari libri, rileggendo alcune cose che avevo letto allora, anche quel bellissimo libro I fatti di Piazza Statuto di Dario Lanzardo, che è anche una vicenda particolare del 62, in cui ci sono state le cose separate, vabbè. Insomma, io mi sono documentato senza sentire i diretti protagonisti, ho fatto questa scelta perché altrimenti avevo paura di venire influenzato, veniva un'altra cosa. Io mi sono documentato, ho visto filmati, interviste, documenti, archivi di cronache, di giornali. Adesso per non essere troppo rigoroso nei dettagli, le rapine che cito sono avvenute quel dato giorno, in quella data ora, in quelle determinate condizioni atmosferiche, quindi è tutto dettagliato, ma è un romanzo però tratto da storie vere. Io ho preso i documenti dell'epoca e poi li ho fatti agire, li ho fatti parlare, gli ho dato una voce, gli ho dato delle emozioni ai personaggi. E ho però cercato di raccontare l'humus, l'habitat da dove provenivano, e ho cercato di raccontare anche delle vicende che non che voglia giustificare un approccio violento di rapine, però ho cercato di raccontarle dandogli una motivazione, dandogli anche un atteggiamento. Ho raccontato l'attentato a Togliatti, ho raccontato i sabotaggi che facevano durante gli scioperi con le colate di cemento dei binari del tram perché lo sciopero fosse più efficace, cioè cose anche un po' al di là della semplice manifestazione o del semplice attaccaggio, perché le rapine che c'erano in quel periodo, la famosa rapina di Filosofo a Milano in cui fu eclatante, era proprio un punto di riferimento, cioè allora le notizie duravano molto. Questa notizia della rapina degli anni 50, del 1950 proprio, di Via Soppo, rimase per anni e anni.
Il
58. Comunque loro iniziarono a fare la rapina nel 59, adesso sarebbe bruciato dopo poche settimane. Rimaneva questo atteggiamento e mi interessava raccontare questo per ricreare una certa atmosfera. Insomma, per fare l'operazione inversa che ha fatto Vistani col film Bandita a Milano, che ha presentato semplicemente una banda di rapinatori senza sapere da dove venivano, o comunque lo sapeva ma ha voluto metterlo anche per scelte anche forse politiche. Invece poi chiaramente ognuno dà i giudizi che vuole, però mi interessava dire che venivano dal Partito Comunista, che distribuivano l'unità, che venivano da case varie in cui non avevano il bagno in casa, quindi alla domenica mattina andavano a fare la doccia nei bagni pubblici e c'era la fila di operai che facevano le docce, quindi, e loro andavano a distribuire i volantini, quindi avevano, ecco, mi interessava ricreare questa atmosfera qua.
E Sante? L'ho incontrato.
E Sante l'ho incontrato dopo, io ho scritto questo libro, il manoscritto ancora prima di pubblicarlo, l'ho telefonato, l'ho chiamato e gli ho detto...
E vive nella tua stessa città?
Vive nella mia stessa città.
Buono.
E l'ho contattato, subito mi ha detto non ne voglio parlare perché è una storia che io ho rimosso, non mi riguarda, io sono un'altra persona adesso, io queste cose non ne voglio parlare. Poi quando gli ho raccontato alcune cose, sempre per telefono senza averlo mai visto, anche abbastanza intimi, che ha capito che ero stato sui luoghi dove lui era vissuto, ho letto certe cose, eccetera, mi ha detto, beh dai, ci vediamo, ci beviamo una birra insieme, però non aspettate niente di più. Sono andato, l'ho incontrato, gli ho lasciato il manoscritto, ci siamo salutati, dopo un paio di giorni mi chiama, io grazie adesso qui mi chiamo perché tutte le cose sono un po' fuori luogo, no? E invece mi ha fatto dei piccoli appunti sulle citazioni di come chiamavo la sezione del Partito Comunista. Io avevo detto la Banfo, perché dico la sezione è la Banfo, intitolata Antonio Banfo, che era un partigiano. Dice no, noi la chiamavamo il Banfo. Allora da lì ho capito che lui era entrato in questa atmosfera. Cioè, per farvi dare l'idea, mi raccontava dopo che lui ha vissuto in carcere 3-4 anni con un altro detenuto e non gli ha mai detto niente di quello che aveva fatto. Questo fu trasferito per un mese in un altro carcere e nel carcere in cui c'era Cavallero e Rovoletto, quando è andato in un altro carcere E questi gli hanno chiesto, ah, tu sei in cella con Sante, e gli ha raccontato tutte le vicende di questa lentina di rapine. Quando è ritornato, dopo un mese che era stato là, ha detto, ma come, non mi hai raccontato niente di queste... E lui, per farla breve, lui aveva rimosso completamente queste cose. Lui aveva iniziato queste rapine a scopo politico per finanziare la rivoluzione. Questa era loro. La prima rapina si sono fermati, ha fatto la prima rapina nel 59, si sono fermati per paura di essere stati scoperti. 3 anni dopo si sono incontrati in piazza Statuti, in Valle dei Giorgi, e da allora hanno ripreso. Forse anche l'atteggiamento rivoluzionario si era un po', non soffitto, ma comunque era venuto non diretto come era di partenza. Dopo li hanno arrestati nel 67, gli hanno dato 5 ergastoli, e dopo questa cosa qui gli ha un po'... Alla lettura della sentenza, del processo che gli è andato in ergastolo, è lì che è diventata questa foto, che c'è anche in copertina, in cui alzano il pugno chiuso, cantano figli dell'officina, ha ritrovato un po' anche le loro origini. E da lì poi Santo è un'altra cosa, adesso ve lo dirà quando lo chiamiamo telefonicamente, ha trovato una sua ragione di essere nelle lotte dei detenuti, perché allora nel 67 arrestati con l'imputazione dell'ergastolo, poi la pena combinata con quarto ergastolo, insomma, c'era proprio la sensazione di un uscire di galera, e il primo atteggiamento che c'hai è di suicidarti. Loro hanno trovato forza di andare avanti in questo momento qua, quasi una rivendicazione postuma. Poi questa foto è diventata un'icona, ha girato anche nei gruppi della sinistra parlamentare, ci furono le scritte Viva Cavallero, però è stata quasi, come posso dire, rinverdita dopo, non che non ne fossero coscienti, però durante queste rapine loro erano dei banditi proletari, si davano uno stipendio, in casa con le mogli dicevano che avevano un'attività e si davano uno stipendio, quindi non le rivendicavano, non erano le rapine delle Brigate Rosse in cui lasciavano il volantino, dicevano abbiamo fatto un esproprio proletario per finanziare l'UBR, per finanziare. Non sapevano chi erano. Quando li hanno arrestati, nel libro racconto, alla barriera, sono rimasti tutti sorpresi, perché sapevano che erano un po' borderline, certo, però non si immaginavano che fossero loro questa banda che perversava per l'Italia, l'Italia che chiamavano l'anonimo rapinatore. Quindi Sante, sentendo queste cose qua, mi ha poi detto va bene, in effetti è un romanzo, però le cose sono andate veramente così.
No, beh, ma è una cosa interessante che ti ho detto poi, che il dio narrante che tu avevi fatto soltanto come strumento è inventato, sì. E invece
sì, ma poi
quando ho detto questa cosa Claudio mi ha stupito molto, racconta.
No, ma lui poi mi ha detto, ma infatti, ma in realtà mi ha detto proprio ma come cazzo hai fatto a trovare certe cose che non sono scritte da nessuna parte? E guarda, io ho cercato di medesimarmi, adesso che ho fatto cose tante scientifiche, però io sono stato diverse volte nel quartiere dove abitavo, ho cercato di immedesimarmi, i ragazzini dell'epoca, negli anni 50, ai altri amici, è chiaro che può venire fuori una figura del genere. Io poi ci ho spinto perché mi serviva, però me la sono immaginata, ho fatto paragone con le mie esperienze, avevo degli amici che sono finiti chi in un modo che nell'altro, quindi è chiaro che c'erano. E dopo su questo mi ha svelato, ma non subito, guarda che è pochi mesi che mi ha detto esattamente chi era, perché adesso è morto questo là, ma che era, che lui era rimasto legato al Partito Comunista e lo andava a trovare in carcere, quindi perché si sentiva un po' quasi in colpa di aver partecipato a fare gli studi in biblioteca su come fare le rapine, e poi all'ultimo momento ha detto guarda è una scelta che non mi sento di fare e quindi me ne sono disparte, però quando c'era una rapina che aveva certe caratteristiche, una banca situata all'angolo di più strade, fatta con un certo modo, i rapinatori che simulano un accento straniero, una cartina lasciata sul sedile per figurare che vanno da un'altra parte, erano tutte cose che avevano elaborato insieme, quindi lui era quasi un biglietto da visita che riconosceva chi erano, si sentiva quasi, addirittura io ero anche, ho scritto nel libro quasi la volontà di denunciarli perché sapeva che potevano prendere una certa piega prima che venissero commessi degli omicidi, anche incidentali, comunque scattava l'ergastolo, diceva vi denuncio prima, così almeno li prendono pochi anni. C'era questo travaglio qua e probabilmente c'era veramente, quindi su questo, ecco, in parole povere adesso io con Sante mi sento spesso, sono diventato amico, è una bella persona che sono stato felice di conoscere, anche perché, adesso non dovrei dirlo, però fondamentalmente è un poeta, è un romantico, è una persona che ha capito l'uso di un romanzo su vicende anche personali proprie, che non so quanti di noi l'avrebbero accettato, perché non è facile vedere, raccontare che sei con una ragazzina e dai il primo bacio e poi vai a livello politico a dare, distribuire l'unità con Cavaliero che dopo ha fatto certe scelte, cioè sono impegnative, cioè, quindi l'ha fatto perché è una persona molto intelligente, in carcere ha continuato, oltre a fare lotte per i diritti dei carcerati, la riforma del 75, la riforma carceraria, ma ha studiato non solo i testi sacri, le lettere dal carcere di Gramsci, vabbè, sarebbe quasi, ma mi raccontava che ha studiato Michelangelo, ha studiato arte, quindi c'è un certo spessore, quindi mi è piaciuto anche conoscerlo perché poi è una persona anche che su certe cose mi ha molto colpito, ne parlavo prima anche con loro, anche a livello personale, a livello politico, uno cerca di rimanere, sei di sinistra, sei vicino a chi vuole avere le trasformazioni, perché in certi anni poi erano all'ordine del giorno, all'ordine del giorno c'era la trasformazione, no? Chi la chiamava rivoluzione, per chiamarla in un modo, poi come farlo ci si divideva, però all'ordine del giorno c'era questo. Ecco, Santo Natale Nicola, a differenza di rivoluzionari dell'epoca che erano passati da movimenti cattolici, anche la Democrazia Cristiana, di colpo all'estrema sinistra, senza passare dal PC, senza passare da, quindi senza far, lui nel Partito Comunista ha trovato la sua famiglia, ha trovato da adolescente a 14 anni, è andato in un quartiere estraneo e ha visto, e questo gli è rimasto, lui l'ha superato come quella, siccome il PC che dopo si è svenduto non ha continuato gli ideali della resistenza e della rivoluzione, e sono cose che danno un certo spessore. Adesso non dico che sia, adesso parte ultime vicende di come è finito il PD, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso, però comunque fino anche a pochi anni fa il suo amico era rimasto, adesso non so fino a quando il DS, quello che sia, però perché c'era comunque il discorso di famiglia, un po' più dopo l'hanno continuato i Franceschini, i vari dal gruppo di Reggio Emilia, cioè discende da quello. Era questa la cosa che mi interessava, andare ad analizzare il Partito Comunista quando aveva l'eredità della resistenza e aveva in proprio un discorso di trasformazione. Ecco.
Sono della domanda per l'introduzione, poi dopo magari ci sarà dibattito iniziale, e direi di fare una specie di profilo dei diversi componenti della banda Cavaliera, questo qua.
Sì. Piero Cavaliero era quello più grande, più maturo, più conosciuto, aveva già letto, almeno in casa aveva il Capitale di Marx, quindi probabilmente anche se non aveva letto tutto, studiato, però comunque aveva già una certa cultura politica, aveva figlio di operaio, figlio di un vecchio, quando io cito perché sono cose che ho trovato andando a spulciare in vari giornali, e quando morì Stalin, insomma, era nel quartiere della Barriera, facevano gli altarini proprio veri e propri, quindi per dare il senso di queste cose. E comunque era prima un dirigente della FIGC, poi un dirigente del Partito Comunista, che aveva un seguito di migliaia di persone, quando c'erano le manifestazioni in centro a Torino, anche arrivavano Longo, Paietta, via dicendo, quando c'era poca gente, se arrivava Cavallero per la barriera con qualche migliaio di militanti, facevano numero, quindi era considerata quel livello. Poi
che ne chiamavano
lo chiamavano, quindi
chiamare Cavallero per fare niente, se no c'è poco.
Poi c'era Nuvoletto, che era un figlio di immigrati del Veneto, anche lui militante del Partito Comunista, che forse era un altro, ma comunque un militante semplice. Poi c'era Danilo Crepaldi, che era un partigiano, anche lì c'era più tutta la storia con i partigiani, anche il discorso della... Ecco, riunioni come queste, non c'era un coglione come me a parlare, ma c'era un gappista che aveva fatto la resistenza, che aveva vissuto in prima persona certe cose, semmai c'era poi questa cosa anche romantica del passaggio di consegne, sia a livello ideale, ma anche a livello pratico, le pistole che passavano, cioè, c'era la famosa Brugger di Franceschini, che era del nonno, che dopo lui ha puntato la tempia di Macchiarini nel fronteggio, ma San Nicola aveva anche lui, una che adesso è al Museo della Criminalità a Roma, e c'è il partigiano che era il benzinaio che andava a aiutare quando non stava bene e l'ha portato di dietro, nel vecchio bottega, guarda questa qua, è una pistola che ho rubato a un ufficiale delle SS che avevano ammazzato, che era quello responsabile di un eccidio di partigiani a Torino. Quindi c'era questo passaggio ideale. E va detto, poi uno dà i giudizi che vuole, però queste cose c'erano. Erano... E poi c'era Santo Leonardo Nicola, che era emigrato a Torino dalla Puglia, da Castellaneta, un paese del Golfo Valentino. Anche questo è un elemento che piaceva romanzare, perché ci sta, anche sai, conosci una ragazza, dici, ah, dove vieni? Dalla Puglia, un paese del Golfo Valentino. Su questo, beh, ci marci un po', ma ci sta. Cioè, io mi sono cercato di immaginarmi queste cose. E arriva a Torino, figlio di genitori separati alla fine degli anni 40 nel profondo sud, 14enne a Torino, che raggiunge la madre che lavorava già lì, dopo aver fatto diversi anni in collegio dalle suore, e arriva a Torino in una realtà in cui c'erano i cartelli non si affitta, non si affitta ai meridionali. Quindi trovi nel Partito Comunista una casa, nel Casa del Popolo, facevano le feste di ragazzini, e la domenica mattina c'era Cavallero che diceva: allora andiamo a distribuire l'unità, chi si fa questa via, chi si fa quell'altra, e nasce un rapporto. E comunque
il bagno nel fiume.
È iniziato poi col bagno nel fiume, la stura, perché sono andato là, ho visto che c'era questo fiume non molto lontano da questo quartiere, e non andavano nella Dora, che è il fiume più vicino al centro, quello più di quelli più persone che potevano essere. Lì era il quartiere di periferia, che andavano fuori, quindi andavano a questo fiume, e sono un po' poi le cose personali, ci rimetti dietro queste cose. Ecco. Comunque i membri della banda erano questi, l'ultimo era Danilo Lopez, che era ancora minorenne, che partecipò all'ultima rapina, quindi l'ha portato sfiga, non lo so, e comunque lui non ebbe l'ergasto, perché durante il processo, oltre che era minorenne, aveva cercato un po' di scagionarlo, perché sembra che lui abbia trovato casualmente degli indizi che loro stavano facendo le rapine o qualche pistola in uno scantinato, e allora gli serviva anche una quarta persona, perché in questo modo riuscivano ad avere l'autista in macchina pronto col motore acceso e non abbandonare l'auto come era solito fare col motore acceso, col gas tirato in mano, in modo che non si spegnesse, che c'era l'auto davanti alla banca col motore che ballava, e loro dentro, perché erano in tre, non avevano, perché nel frattempo Danilo Crepaldi, l'ex partigiano, nel frattempo era morto in un incidente aereo, quindi erano rimasti in tre. Ecco. Questo è un po' il quadro, i membri della banda erano in quattro. La prima rapina l'hanno fatta nel 1959.
La scintilla che fa decidere.
La scintilla lì me l'aveva raccontata dopo, comunque io l'ho messa come, come momento, era il periodo in cui facevano raccolta fondi da mandare medicinali ai movimenti di liberazione. Allora c'era la guerra d'Algeria e quindi il Partito Comunista raccoglieva i fondi per mandare medicinali in Algeria al movimento di liberazione, perché erano massacrati dai francesi, no? E raccoglievano il ferro vecchio, quindi lì c'era l'abitudine di raccogliere il ferro vecchio, perché anche i ragazzini andavano a raccogliere e poi lo vendevano a robi vecchi e si compravano le caramelle, i biglietti del cinema, eccetera. Questa abitudine era rimasta e raccoglievano, passavano con i carretti, ma facevano pochi soldi. A un certo punto il Partito Comunista aveva mandato, li aveva espulsi, li aveva mandati fuori, raccogliamo, andiamo a rubare, ci sono l'ufficio paghi della FIA, rapiniamo quelli e compriamo le armi, non le medicine. Cioè, la sentire è stata questa.
Ma perché furono espulsi, però?
Furono espulsi perché poi comunque avevano idee diverse, era il periodo in cui il Partito Comunista aveva abbracciato la via italiana al socialismo, quindi la via democratica, aveva, capivano che comunque le verità rivoluzionarie erano finite e comunque i sogni della resistenza erano traditi da questo, disillusi un po' tutto questo. Poi allora Cavallero era impiegato nell'azienda tranviaria, faceva il bigliettaio, e si sentiva anche nel libro lo descrivo, infatti è vero, sapeva che nel mondo c'era Cuba, c'erano movimenti rivoluzionari, lui si trovava col cappello da tranviere, faccio qua, quindi influiscono anche queste cose, no? E allora poi decisero di fare questa rapina alla Fiat, andarono con i mitra, buttarono per terra i guardioni della Fiat, perché tra l'altro c'era Crepaldi che era un licenziato della Fiat, quindi era finito nei reparti perfino, quindi c'era questa sorta di rivalsa, i guardioni erano le guardie della Fiat che erano odiati dagli operai, perché erano quelli che facevano lavorare, quelli che loro non c'era il cartellino, comunque erano rigorosi su questo, rompevano le scatole, andavano in bagno, e quindi hanno fatto un gesto quasi, tra l'altro sono andato a vedere questa l'ufficio paghe, era vicinissimo dove abitavano loro, quindi loro sono andati, non a volto scoperto, ma erano molto riconoscibili, alle 9 di sera, in maggio, quindi era ancora, si vedeva ancora, quindi potevano benissimo incontrare qualcuno con la caserma dei carabinieri di vicino, quindi c'erano tutti questi aspetti molto, molto particolari, ecco.
Sì, adesso mi sta con un altro che telefono a Sanchi, loro a parlare e vediamo di...
un vuoto.
Sì.
Tra quella fotografia lì e la fine di una delle evasioni impossibili. Perché sono passati un po' di anni da che l'ho letto questo libro, forse più di 20. Però ricordo bene come finisce quel libro, cioè finisce con San e Nicola Nicola che guarda dalla finestra del casale e poco prima lui ha detto a Cavallero allora scappiamo, adesso abbiamo i soldi, i compagni ci aiuteranno di qua e di là. E Cavallero gli dice, ma che cazzo stai dicendo? Non è vero.
Non ci sono
soldi, non sono mai esistiti i compagni, i soldi ce li siamo sempre sputtanati. Cavallero si mette a dormire, Nicola Nicola si mette di guardia, vede i poliziotti che arrivano, guarda Cavallero e pensa, perché svegliarlo? Finisce così di lui, sì. Perché svegliarlo? Perché morire quando mi ha raccontato questa cosa? Ecco, per cui faccio fatica a colmare poi quella recrudescenza lì, di quella foto, dove lui ritrova questa voglia quando si è sentito così tradito,
certo.
Perché lui era in buona fede.
Sì, dopo lì subentrano diverse cose. La prima sensazione che hai è quella di suicidarti,
certo,
dopo
sì,
ritrovi un ideale, ritrovi il tuo passato, ricominci a studiare, questo era quasi un segno di appartenenza. Loro, questo tra fu nel 68, nella lettura della sentenza d'appello proprio, in cui avevano ribadito per quattro ergastoli e cantano Figli dell'Officina, che era l'inno della FIGC, un inno anarchico che viene così, però era quello, quindi era quasi un ritrovarsi proprio rigidi, quasi dire no, noi siamo questi, un po' forse a dire sono anche a se stessi, in fondo, perché da quella cosa lì
perché lì, almeno da come si inseriva, la frattura era incolmabile. Sì, sì. Almeno ricordo la sensazione della fine del libro, poi non conosco la storia personale. Il libro però finiva con questa frattura come se per lui non ci fosse più assolutamente nessuna speranza.
Sì, sì.
Al punto che non lo sveglia neanche.
Sì, sì.
Cioè lascia i carabinieri arrivi,
sì,
non fa niente finito, perché dice perché.
Non c'erano gli altri, durante l'ultima rapina. Rovoletto e Lopez furono arrestati.
Sì, Rovoletto li si è cominciato.
Cavaliero e Lottar Nicola scapparono per 8 giorni,
sì.
Si erano latitanti, però loro non sapevano che li avevano arrestati, quindi non sapevano subito che la polizia sapeva chi erano. Una volta arrestati, li arrestano subito, gli dicono guarda abbiamo arrestato anche gli altri, c'è il solito trucchetto, per fargli dire il nome, allora
sì,
il
sì.
Primo che cede, dice sì, gli altri sono Piero Cavaliero, Santo Lontano e Cori, quindi su tutte le altre della polizia c'era la loro foto scaletica, c'era poi. Ecco qui il film di Distrani lo descrive molto bene, con gli elicotteri che girano, centinaia di poliziotti che li cercano, fatti 8 giorni da tanti. Durante questi giorni qui lo descrivo abbastanza, c'è un po' questo aspetto, perché poi loro. Non è che siano sputtanati i soldi come tanti gangster dell'epoca che giravano col doppio petto, le macchine lussuose, donne, eccetera. Loro hanno sempre tenuto un profilo basso, hanno sempre fatto. Si erano dati uno stipendio, quindi vivevano di quello. In casa dicevano che lavoravano, che avevano un'attività un po' fantomatica, però comunque non si riconoscevano che erano.
Sì, se posso. Io credo che la foto sia spiegabile anche con il fatto che l'arresto avviene nel 66, fine 67, la sentenza dopo,
sì.
Comunque il maggio francese,
sì,
e
sì,
quindi
sì,
loro
sì.
Ovviamente in carcere.
Sì. Subito no, subito no.
No, è che lui appunto ritrovasse quello slancio dopo quella roba che aveva provato in quel momento lì, è quello che mi chiedeva.
Sai, loro sono poi, stati.
Che cercavo di capire.
E poi invece la cosa che volevo chiederti, che tra l'arresto e la sentenza, e prima della sentenza esce il film di Rizzani, se non sbaglio,
sì,
no?
Sì.
Cioè, Rizzani è un intellettuale organicissimo al PC, fa il film che fa, e prima parlando con i compagni qui ci chiedevamo, ma tu sei riuscito, non c'è nel libro, ma tu sei riuscito a capire le motivazioni reali di quel film lì, cioè perché è un film da pompieri veramente,
si sanno,
anche se vabbè, tutti gli esperti, gli appassionati del genere dicono che è un film similare, eccetera, però insomma, lì, cioè, tu sei riuscito a capire un po' di più rispetto a queste tempistiche che sembrano abbastanza strane, no?
Infatti gli avvocati, i difensori gli hanno chiesto il sequestro perché poteva influenzare la giuria, l'Unione Repubblica, cioè Gian Maria Volonté che in persona cavaliero, molto sopra le righe, cioè, spara di proposito alle persone, cioè, quindi.
Anche il luogo della soggettiva sulla faccia, comunque sei un esperto, il luogo della camera fissa in faccia, certe espressioni, soprattutto nella fuga, c'è cioè Cavaliere sempre abbastanza. È quasi ripreso sempre di faccia come la classe per
no, paradiso. Comunque, cioè, proprio, è un film quasi su commissione, ci sono praticamente le prove storiche.
Sì.
Lizzani era proprio quello che era proprio. Nell'ambito del cinema italiano era proprio l'intellettuale organico del PC, molto più di tanti altri. Aveva poi l'abitudine, questo era molto noto negli ambienti cinematografari, dicevano che stava proprio davanti alla SIA, nel senso che quando negli anni 60-70, se guardate la sua filmografia, si può anche vedere, praticamente appena c'era qualcosa che succedeva, lui andava lì col soggetto e lo depositava prima che arrivasse qualcuno. Ha fatto film su Lutring, ha fatto San Babbo, è bravo, San Babbo, San Babbo, San Babbo, quello lì, sì.
Non hanno fatto di cronaca.
No, però insomma, era proprio sul pezzo. Qui lì c'è sulla storia di io sapevo che c'era, arrivò proprio un incarico preciso dal partito. Fallo subito. Fallo subito e presentalo quella veste.
Sì, c'è l'esigenza che non ci sono citati. Tutti gli altri che ho fatto io. che ho cercato di andare a scavare, perché c'era questa esigenza. Nel 68 c'era proprio l'esigenza del bergenismo, e quindi il Partito Comunista veniva ancora visto come il partito dei violenti, di quelli dei partigiani che avevano ancora le armi sulla casa, quindi dovevano dire questo. La via italiana democratica al socialismo era questa, quindi non c'entriamo assolutamente con questo, non sono neanche i nostri parenti, cioè non li abbiamo mai visti e conosciuti. Ma ancora prima dei fatti di Piazza Statuto nel 62, quindi andiamo ancora prima, in cui ci fu le prime rivolte operaie contro anche i dirigenti sindacali rispetto a un accordo separato della UIL che ci fu, il Partito Comunista di Leone sapeva che c'erano i militanti del Partito Comunista in piazza, 3 giorni, qualcuno aveva anche le armi, gli aveva detto: se vi arrestano noi non vi conosciamo, buttate via la testa. C'era questo ordine qui, che lì era ancora la fabbrica, vi dico, vabbè, siete i miei militanti, vi riconosco, fa però attenzione per non sputtanare, no? Lo diceva apertamente, ma lì era ancora vicino il discorso, era ancora comprensibile. Dopo è stata un'operazione, come dicevi tu, di cercare...
C'è una frase, c'è una frase in tutto il film in cui si accenna a questa provenienza.
Che non voglio sbagliare, quando Cesare Maria Volonté ha letto e legge come fu temprato l'acciaio,
sì.
Sembra che quella è una citazione che però magari non
ti sì, ma sono una battita di
Stalin, qualcosa del genere,
però cioè, sì, loro l'hanno visto,
non detto, però questo
io, parlando con Santa anche dopo questo film qua, loro l'hanno visto come in effetti come lo è, non analizza per niente, ma io parlavo anche con militanti, compagni, gente che ha letto, che hanno conosciuto tante cose, mi hanno chiesto, Santo, cosa dici del film? Guarda che l'ha visto come negli occhi, nel senso che non dico che non gli davano degli ergastoli, perché durante una rapina Cavalliero ha sparato direttamente a un cliente di una banca, perché fatto un gesto di estrarre il portafoglio, lui pensava che fosse la pistola, gli ha sparato, allora chiaramente lui era ben riconoscibile, omicidio premeditato, cioè, ma gli altri era, non è omicidio, adesso un termine giuridico, preterintenzionale, ci sono stati dei morti a causa loro perché erano delle armi, però c'è stata una sparatoria in cui un altro inseguimento, quindi volendo perlomeno l'autista non poteva sparare, quindi Rovoletto è andato anche lui di ergastolo quando non era quella la pena, però è stata giustificata l'opinione pubblica, è stata molto spinta, poi in quegli anni lì c'erano le prime lotte, quindi c'era anche questa esigenza di separare, quindi le lotte quelle che c'era l'esigenza di fare le manifestazioni pacifiche, noi siamo per le vie democratiche, quindi chiunque fa qualsiasi cosa, figuriamoci delle rapine, quindi per questo hanno evitato di accuratamente di raccontare da dove provenivano, ecco. E questo mi ha incuriosito a me, proprio questo motivo qua, è stato uno dei motivi per cui l'ho scritto, perché mi ha incuriosito invece andare a scavare le loro origini. Ecco.
No, adesso provo a telefonare a Sante, non si riuscirà troppo a fare, gli faccio solo una domanda, gli spiego del libro, sì. E poi lui ci spiega invece come...
Come
ha vissuto il periodo carcerario e quello che sta facendo adesso, perché lui, come avete capito, non ha molta voglia di parlare di questi fatti. Dobbiamo sentirlo. Se volete fargli delle domande, bisogna che le fate prima a me, poi le faccio lui.
Tutto sul calcio.
Pronto, Sante? Ciao, ci sei? Salutiamo tutti, salutiamo. Ti faccio solo una domanda, poi parla pure a ruota libera e io ti chiedo praticamente cosa ne pensi del libro di Claudio e poi ci racconti quello che è successo dopo in carcere e quello che stai facendo adesso. Ti ringraziamo tanto. Va bene? Ti ringraziamo tanto, ciao.
parola metterlo in viva voce, che tanto
è un
ambiente piccolo.
Anche un microfono in viva voce.
Poi un altro telefono per mettere in viva voce.
No, 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 questo è in viva voce, però avevamo visto prima che in viva voce non funzionava. Pronto? Pronto? Adesso ho fatto.
Per riferirvi un episodio relativo ai primi anni di detenzione. Quando qualche anno fa abbiamo realizzato un film documentario sulla strage di Piazza Fontana, intervistando i compagni che furono i primi arrestati a Milano, prima ancora che saltasse fuori il nome di Valpreda, quindi il giro degli erudisti. Roberto Ginoso, che fu appunto il primo degli arrestati, raccontò del suo ingresso a San Vittore nel Raggio, dopo aver fatto due giorni di camera di sicurezza, con tutto lo spavento di essere con sulle spalle un'accusa di quel genere. Appena messo il piede nel Raggio si sente il vocione di Rovoletto, cioè, compagni, e tutto il Raggio che li accoglie calorosamente e gli danno subito da mangiare, li portano in cella. Questo è un episodio che vale la pena di essere ricordato, perché appunto va a integrare il vissuto in carcere appunto dopo che le lotte sono scoppiate, nel pieno della situazione seguita alla strage di Piazza Fontana. Anche se ci pensate è un episodio piccolo, anch'esso significativo, perché da parte di Rovoletto e degli altri compagni c'è un riconoscimento immediato della natura provocatoria di questo arresto e dell'identità dei compagni che erano stati presi, nel mentre invece le organizzazioni maggiori del movimento operaio ancora non sapevano che cosa dire, se non addirittura sposavano le tesi accusatorie. E proprio Roberto raccontava di questo suo proprio sentirsi finalmente tranquillo e tra i suoi, dopo aver passato dei giorni, come si può immaginare, di trauma forte. Questo vocione incredibile che li saluta e che si tira dietro tutti gli altri detenuti del Raggio. Ecco, volevo riferire di questo episodio. E poi invece chiederti se oltre se hai voglia di raccontare un po' di come sono andate le presentazioni a Torino, perché mi hanno detto che ce n'è stata una molto, molto ben riuscita, Radio Blackout, e mi interesserebbe sapere un po' questo tuo recupero di pezzi della storia proletaria, come viene vista e come si dà proprio nella Torino di oggi. E l'altra cosa invece è se oltre a raccogliere tutte le informazioni che hai detto sul contesto, eccetera, ti è capitato di studiare altri...
Scusa, Santi che mi sta chiamando.